Cari amici, oggi è la prima domenica di Quaresima. Mercoledì scorso abbiamo sentito risuonare in modo solenne ed austero l'annuncio da parte della Chiesa. Ricordati, uomo, sei polvere. E in polvere ritornerai. Oggi sentiamo un'altra parola. Convertitevi e credete al Vangelo. Quando ero ragazzo, ho letto un romanzo di uno scrittore americano, Hemingway, dal titolo Per chi suona la campana. Vedo che sorridete, lo conoscete molti. Per chi suona la campana? Suona per tutti, ma per noi in modo particolare, per quelli che credono, per quelli che vogliono prepararsi al traguardo della Pasqua, per essere corrisorti con Lui, con Cristo, attraverso un cammino penitenziale gioioso. Io al posto di questo paramento violaceo, va di moda oggi il viola, no? Nella Chiesa è sempre stato così. Io avrei messo un abito bianco dorato, perché noi in questo periodo non andiamo col muso triste, andiamo col volto gioioso, anche se dobbiamo cospargersi di cenere per il nostro peccato. Ma il cammino verso la gioia, verso la santità, ti apre il cuore. Ecco perché io vorrei un bianco dorato piuttosto che un violaceo. È così. Prendiamo nello spirito, se non la forma. Convertitevi. Una parola terribile. Convertitevi. Io sono convertito, io no. Perché ogni giorno, amici, dobbiamo convertirci. Dobbiamo tornare sui nostri passi. Dobbiamo, con tanta umiltà, fare l'esame di coscienza, fare il bilancio della nostra strada. Amici, i bilanci vanno fatti anche in famiglia, perché sennò si salta per aria. Se voi spendete più di quanto guadagnate, quanto resistete? È così della vita spirituale. Bisogna fare il bilancio, ed ecco la Quaresima. Tempo opportuno, tempo di grazia, tempo di preghiera, tempo di riflessione, tempo di impegno, tempo di conversione, tempo di decisioni. C'è una parola greca che esprime questo concetto, metanoia, metanus, meta al di là, al contrario, nus mente. Quindi questa parola possiamo cambiarla così, una rivoluzione mentale, un cambiamento di rotta, direi con termine automobilistico, una inversione a U. Non la fate per strada, è pericoloso, vi arrestano, pericolosa. Ma nella vita spirituale occorre farla questa inversione a U, questo cambiamento di me, questa rivoluzione interiore. Vedete, questa parola rivoluzione, quante volte l'abbiamo sentita, no? Abbiamo sentito la rivoluzione proletaria, marxista. Abbiamo sentito la rivoluzione sociale. Abbiamo sentito spesso la rivoluzione culturale, chi non ricorda il 68. Quella sessuale, io ricordo il 68, mamma mia, quando ero a scuola, quello che non ho visto in quei tempi là. Ma tutte queste rivoluzioni, cari amici, non sono quella cristiana. Perché tutte queste rivoluzioni sono rivolte dall'esterno contro gli altri, contro il dittatore, contro l'ingiustizia, contro le strutture, contro. Lontano da noi. Il Vangelo ci dice che quella rivoluzione che dobbiamo operare deve essere verso di noi, nell'interno, contro di noi stessi, dall'interno e contro di noi. Perché Gesù ci dice, cari amici, che è dal cuore dell'uomo che viene ogni malizia, che viene ogni cattiveria, la bugia, la fornicazione, l'impurità, il tradimento, il pianto. È lì, non quello che entra nell'uomo contamina l'uomo, ma quello che esce dal cuore dell'uomo. E noi dobbiamo capire che il male sta là, è nel cuore nostro, è nella nostra libertà fasulla, sbagliata. Da lì partono tutti i mali. San Giacomo dice proprio: è dal cuore vostro che partono tutte le ingiustizie, le cattiverie, i contrasti con gli altri. Quindi noi siamo invitati in questa Quaresima non a colpire gli altri, ma a colpire noi stessi, a rivedere la nostra vita, a partire dalla nostra libertà malata. Vedete, nell'Antico Testamento, quando accadevano delle grosse calamità e gli ebrei si lamentavano, no? Vi ricordate? Sorgevano i profeti. Ricordate il profeta Gioele che diceva: Israele, sei tu il colpevole se i paesi vicini ti assalgono, tu sei stato il colpevole, ecco, sei la causa, torniamo al Signore con tutto il cuore, con digiuni, pianti e lamenti, chissà che non cambi e si plachi e ci ridoni la sua benedizione. Il profeta Gioele. Il profeta Baruch che dice al Signore nostro Dio la giustizia, a noi il disonore sul volto, perché abbiamo offeso il Signore e abbiamo disobbedito. Ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore. Capite allora, amici, cos'è? Dobbiamo guardare noi stessi. Non possiamo stare alla finestra come gli eterni curiosi che si occupano delle faccende degli altri e non di casa loro. Conversione vuol dire: io prendo il mio cuore, prendo me stesso e me lo esamino. Conversione. C'è un filosofo cristiano, un prete, scienziato, Teilhard de Chardin, che dice: cos'è la conversione? La conversione è un decentrarsi da noi per riordinarsi e centrarsi in Dio, cioè mettere Dio al primo posto, uscire da noi, dai nostri egoismi, dalle nostre false libertà e centrarsi su Dio. Domenica scorsa vi ho detto un'altra parola, ve la ripeto, tanto bella. Dobbiamo fare, noi ciascuno, di Dio l'asse architettonico della nostra vita ed edificarla secondo questo orientamento. Quando un ingegnere costruisce una casa, cosa fa? Fa un progetto. E guardate, questa chiesa si regge su quelle colonne. Eccole, le colonne. Non si reggerebbe 1500 metri di tetto se non ci fosse questa forza d'urto a cui resiste la colonna. Quelle lì sono fortissime perché reggono tutto il peso che si schiaccia. Vedete, così è nella nostra vita. Se tu Cristo non lo metti come colonna fondante della tua vita, non lo metti come colonna portante, tu crolli alla fare della nostra libertà, fare un cammino con Cristo colonna portante. Allora, amici, capite, è difficile incontrare Cristo, molto. Vedete, quando tu incontri una persona, ne studi il carattere, il volto, vuoi sapere chi è, i suoi connotati, laddove ti porta, i suoi pensieri. Quando incontriamo Cristo, anche noi, amici, dobbiamo fare questa analisi. Chi sei tu, Gesù Cristo, che entri in contatto con me? E lui ci dirà tante cose belle. Incontrare Cristo vuol dire incontrare la sua persona. Incontrare Cristo è sì conoscerlo attraverso la Bibbia, sono d'accordo, elemento fondamentale la sua parola, il Vangelo, ma io voglio incontrare la persona. Con voi cosa faccio? Se vi sento parlare, dico, oh guarda, è interessante quella persona, ma non mi accontento di sentirla parlare, voglio entrare nella sua vita, voglio sapere, se tu entri in contatto con me, sapere chi tu sei, qual è il tuo cammino, come puoi entrare in contatto con me. Allora capite come il cristianesimo, vedete, non è tanto conoscere la Bibbia, non è tanto regolarsi moralmente secondo alcune regole, no, no, è incontrare la persona di Cristo, appassionarsi per Lui. Abbiamo visto nei giorni scorsi tre esempi tipici, vi ricordate Zaccheo? Che ha fatto Zaccheo? Zaccheo ha fatto una cosa molto semplice. Quando Cristo l'ha individuato, vieni, scenda a casa tua, bravo, ha capito subito che quell'incontro lo ha denudato. Gli occhi di quel Cristo lo hanno squadrato e lui è rientrato in se stesso e ha detto, Signore, io sono un ladro, ho rubato, sono un ladro, io però restituisco tutto, anche il quadruplo. Pensate, vi ricordate l'adultera, la peccatrice in casa di Simone, quella che lavava i piedi a Gesù. Il suo sguardo l'ha penetrata e l'ha coinvolta tanto che ha detto non sbaglierò più. Vedete? E Cristo che è diventato per la peccatrice? Un punto di riferimento. È diventata una luce che l'ha appassionata, gli ha fatto sentire che Cristo era il Dio che si preoccupava della sua vita. Pensate, Paolo di Tarso, quando Cristo l'ha incontrato, l'ha buttato giù da cavallo, che ha fatto Saulo? Lui dottore, esperto, lettore, critico, ha abbandonato tutto e si è fatto stolto della sapienza di Cristo. Vedete, quindi il Signore quando ti colpisce non ti fa cambiare solamente la vita, nel senso segui una regola morale, no, no, entra profondamente nel tuo cuore, siede a tavola con te, diventa il tuo amico, la persona di cui non può fare a meno. Vedete? Non cambiano le regole morali, vai in pace e non peccare più, d'accordo, ma c'è qualcosa di più profondo, tu vieni a mangiare con me, sento la tua presenza, vivo per te. Ditemi, ma che cos'è che ci fa lavorare a noi altri? Ci avete mai pensato? Le fatiche, i sacrifici, perché c'è gente che si alza la mattina alle 4 e torna la sera alle 8 per andare a lavorare. Passano 4 ore, 5 ore per strada, col treno, con l'autobus. Ma chi glielo fa fare? Ma chi? Sacrifici enormi. Per raggiungere che? Quel misero stipendio? 1000 euro? Che cos'è che ci fa lottare, penare, conquistare, insistere, soffrire? Ditemi, amici, che cos'è questa? È l'amore. È l'amore. Vedete, quando Cristo entra nel tuo cuore, tu capisci che Lui è l'unica persona di cui tu ti puoi fidare. Dice il profeta Isaia, anche tuo padre e tua madre ti possono tradire. Io mai, anche se una mamma, una volta, oggi per carità, abbandonasse suo figlio, io mai ti abbandonerò. Mai. Tu sei per me prezioso. Ai miei occhi, ti porto sul palmo della mia mano. Capite quindi cos'è la conversione? Non è l'osservanza di 4 regolette morali, ho cambiato vita, se ero ladro non rubo più, se ero bugiardo dico la verità. È il primo cammino, poi tu entri in profondità con Cristo, ma tu ti accorgi, amico mio, che Cristo ti prende la vita, è colui che entra per coinvolgere le due radici della tua esistenza. E quali sono? Sono il desiderio di beatitudine. Chi è che di noi non vuole essere felice? Ma perché lavoriamo tanto? Ma perché ci diamo da fare? Per essere felici, per raggiungere la gioia di un benessere fisico e spirituale, per vivere nell'amicizia, vivere nella famiglia, vivere... Ma quanto ci costa? Cristo viene a soddisfare queste due radici. Uno, il desiderio di beatitudine, vuoi essere felice. Secondo, ti rende la pienezza del tuo io. Tu desideri la bellezza, la verità, la bontà. Lui diventa per te la risposta totale a questi tuoi profondi desideri. Lo capite quindi cos'è la conversione? Amici, ma non solo. Vedete, Cristo dona la pienezza della tua umanità. Che vuol dire? Andando a benedire l'altro ieri, mi hanno raccontato, curiosa, mi hanno raccontato, alcune famiglie l'hanno accolte bene, qualcuno con indifferenza, se doveva fare, altri con molta gioia, altri invece hanno sentito questa risposta. Non ci abbiamo tempo da perdere. Ma io non è che mi meraviglio di questo, amici, non mi meraviglio, per carità. Solo, vedete amici, quando succedono queste cose, sono problemi, Cristo è venuto non per dire all'uomo chi è l'uomo, bastano i filosofi, no? È andata a Platone, Aristotele, Boezio, Aristotele, chi vi pare? L'uomo un animale ragionevole, l'uomo uno zoon politikon, l'uomo è capace di, l'uomo le... Tutte individuo a sostanza di un essere razionale, tutte cose che sappiamo dalla filosofia. Ma Gesù Cristo va al di là. Non rivela chi è l'uomo all'uomo, ma l'uomo all'uomo, non chi è l'uomo. Cioè rivela se stesso e lui si mette come prototipo, come esempio da imitare. Lo capite che succede? Cristo ponendosi come esempio da imitare potenzia il tuo io, il tuo desiderio, che non è solamente inseguire i beni della terra, non essere felici economicamente, conquistarsi una casa, fare una macchina, avere un conto in banca, andare in vacanza, tutte cose belle queste, ma queste non sono le profonde aspirazioni dell'uomo. L'uomo, amici, dice padre Turoldo, nella sua vita o insegue il nulla o persegue la strada dell'assoluto. Dice anche Montale, dice, questa nostra vita di quattro giorni è come una cosa che si srotola, e poi si mette in silenzio ed ecco la vecchiaia. Cose da quattro soldi, cose da quattro minuti, dice Montale. Ma com'è la storia dell'uomo? Vedete, Cristo che si rivela all'uomo, uomo all'uomo, entra nella sua profondità e gli dà il senso dell'eterno. Lo porta, ci porta, a decidersi non per il tempo o per la morte, ma si invita ad essere uomini per l'eternità, o per la morte o per l'eterno. Capite che cos'è la conversione? Quando tu sei preso da Cristo, tu entri, amico mio, proprio in questo circolo. Da uomo diventi uomo Dio, da uomo diventi superuomo, perché il Cristo, superuomo, è il tuo modello. Dice un filosofo moderno, Kierkegaard, quando nel suo libro La malattia mortale esamina la vita dell'uomo, no? E dice: che cos'è l'uomo? E dice: quest'uomo deve entrare profondamente nel suo cuore, altrimenti si decide per la sua cenere, non per l'infinito, non per l'eterno. Amici, Cristo ci mette nelle nostre mani questa terribile responsabilità, ci mette nelle condizioni di decidere il nostro futuro eterno. Mamma mia. È facile credere al Vangelo? No, amici, molto difficile, molto difficile. Vedete, Gesù Cristo non si accontenta di poco, vuol tutto di noi, tutto. Siccome tutto ha dato di se stesso per noi, tutto esige, niente da noi, tutto esige. Sant'Ignazio dice, colui che non ha anteposto niente a nessuno a te, tu per Cristo sei il primo, vuole che tu non anteponga niente a nessuno a lui. Amici, e in questa simbiosi, questa unione, in questa profondità di concetti, ecco, incontriamo Cristo e ci lasciamo pervadere dal suo amore. È difficile incontrare Cristo, amici miei. Dice Sant'Agostino, seguire Cristo significa accettare il dubbio, la malattia, la sofferenza, il travaglio, la pena, anche il martirio. Significa sbucciarsi i piedi. Di Cristo esige che anche tu nel tuo dubbio ti apra la luce, ma non sempre è facile, eh? Dice Agostino, ti fa male i piedi? Io te li curo, io ti ricuro i piedi, se sei zoppo. No, tu non vedi nel tuo dubbio? Io sono per te la luce, perché io sono la via, la verità e la vita. Sono il tuo traguardo, quanto è bello, totale. I nostri traguardi quali sono, amici? Sappiamo, no? La vita dell'uomo è un traguardo raggiunto sempre a metà. Pensateci. E nuove ripartenze in attesa di fare la stessa cosa. Perché? Noi non siamo fatti per queste cose. Ma tutti quanti proviamo questa esperienza. Perché noi sentiamo come la vita ci sfugge. Allora siamo tentati di prendere, di accaparrare il carpe diem d'Orazio, una verità per tutti, Vivi l'attimo fuggente, l'attimo che passa e non torna più. Ma tu veramente, uomo, carpendo il diem, ma rimani soddisfatto? Ma ditemi voi, nella vostra vita, quante volte abbiamo detto, ho sperato, ho raggiunto, e siamo rimasti a metà, come Don Falcuccio, a piedi. Perché il nostro cuore non può essere esaurito dalle cose del mondo. Il nostro cuore, solo Dio lo può totalmente esaurire. Che dice Sant'Agostino? Signore, tu ci hai fatti per te. E il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Buona domenica.